till it is the gun, and she will always pay the bills for the having big fun. You talk so well, what can you do? It's pretty plain, he means it too. I don't want to sell you lies, I only mean to do you right. But I'm a simple slave of appetite, I'm a poor slave of appetite. Hunger howls, hunger's red, hunger stays until it's fed. Then it's somehow fades, then it somehow leaves your sight, depending on its appetite, depending on your appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all they see, then I think I'll name you after me. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all they see, then I think I'll name you after me. Then I think I'll call you Appetite. Here she is with two small problems, the best part of the blame, wishing she could call him heartache, but it's not a boy's name. If you grow up to be just like him, just like me, you're fighting for exclusive rights, for honeymoons each sleepless night, in which case I'll call you Appetite. Yes, I think I'll call you Appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all they see, then I think I'll name you after me. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all they see, then I think I'll name you after me. Yes, I think I'll call you Appetite. Then I think I'll name you after me. Yes, I think I'll call you Appetite.
Minuti dopo le 9, la dimostrazione che a volte per fare un grande pezzo basta una chitarra acustica e Paddy McAloon, versione acustica di Appetite, classico da Steve McQueen, che probabilmente la maggior parte degli ascoltatori conosce, con l'arrangiamento di Thomas Dolby. Tutte cose che avrebbe voluto dire il professor Di Stefano, ma che mi sono permesso di anticipare io questa volta. Ma non meniamo il can per l'aia, anche perché, come dicevamo, il professor Santoro è in attesa e a volte un po' si irrita se lo facciamo aspettare. Buongiorno professor Santoro, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Senta, innanzitutto volevo chiederle, le piace il Veneto?
Assolutamente, io sono nato in Veneto.
Ecco, bravo. Che, così almeno abbiamo bilanciato, perché non so se fosse all'ascolto della trasmissione, ma nella prima parte c'è stata una durissima e sorprendente invettiva del collega Di Stefano nei confronti del Veneto.
No, io condivido assolutamente, ha richiamato...
Cioè anche per lei la cosa più bella del Veneto è la differenziata, come ha detto.
Ma no, ma...
non ha detto devi, assolutamente
vuoi sempre
questo,
banalizzare ma... un ragionamento
sempre
esatto. Sono d'accordo, io solidarizzo assolutamente con il professor Di Stefano, assolutamente ha ragione, questo piagnisteo continuo è assolutamente
mannaggia, mi era partito bene, adesso mi rinfocola le polemiche che arriveranno dal mondo veneto. Vabbè, non parliamo di Veneto, secondo me oggi non parliamo nemmeno di basket, così a occhio, ma di cosa parliamo invece? Del carcere agli evasori.
Sì, allora è una delle tante, diciamo, questioni su cui la maggioranza, ammesso che si possa chiamare così, e il governo stanno litigando, e cioè sappiamo che sono state inserite nel decreto fiscale delle nuove ipotesi di reato tributario. Sostanzialmente la manovra che viene fatta è tornare indietro rispetto a quello che aveva fatto Renzi nella sua seconda legge di bilancio, e quindi Renzi aveva innalzato il limite di evasione oltre il quale questa veniva considerata reato, per esempio nel caso di dichiarazione fraudolenta, che poi è il più frequente, l'aveva portato da 50 a 150 mila euro, nella proposta si ritorna a 100 mila euro, e poi c'è un aumento del massimo edittale cosiddetto e anche dei minimi edittali di sanzione. Grossa discussione su questo, grosse dichiarazioni da una parte e dall'altra. Ecco, diciamo che è una discussione che come dire è significativa della miseria del dibattito pubblico in Italia e di un'altra occasione persa, si perde tempo a parlare di cose assolutamente irrilevanti. Facciamoci per esempio la seguente domanda: secondo l'Istat quante condanne definitive per reati tributari legati a imposte dirette e indirette ci sono state nel 2017 nel nostro paese?
Guardi, stavo per farle questa domanda. Secondo l'Istat, quante condanne ci sono state nel 2017?
Beh, in un paese dove l'evasione, come sappiamo, è endemica e diffusissima anche per importi rilevanti, uno si aspetterebbe. Bene, ce ne sono state 3.222. Di queste, delle persone che sono attualmente in carcere, tra l'altro una buona parte di queste in attesa, quindi anche per provvedimenti cautelari, sono 281. Ora, di fronte a questi numeri è evidente che prima di tutto la sanzione penale riesce ad intercettare solo un numero minimo di soggetti e alzare la soglia di 50.000 euro non cambierà certamente, quindi quei 3.222 potranno anche diventare forse 5.000, vogliamo immaginare una cosa di questo tipo? E però poi comunque a causa dei problemi di funzionamento del nostro sistema giudiziario l'esecutività della pena è ridotta e quindi forse possiamo pensare che quelle 280 persone diventeranno, cosa vogliamo dire, 500 persone, 1000 persone? È veramente il caso di pensare che questa discussione sia rilevante, cioè che quando si valuta la convenienza o meno dell'evasione, uno simile spostamento cambi radicalmente il quadro e quindi l'evasore dica no, adesso è tutto più serio e quindi non evado più? È una discussione francamente patetica da un lato e dall'altro. E non so, io l'unica spiegazione che riesco a darmi, a parte ovviamente la ricerca sempiterna dei politici di avere titoli sui giornali, è una enorme arma di distrazione di massa dalle cose di cui si dovrebbe discutere e di cui continuiamo a discutere troppo poco.
Sa, professor Santoro, chi potrebbe farci fare un significativo passo in avanti oltre a questa discussione e potrebbe anche contestualmente fare finalmente una riforma del fisco importante, bella, forte, progressiva?
Un Veneto sicuramente.
Adesso so che la deluderò perché si aspettava che dicessi lei, professor Santoro, in fondo è così, ma ancor più di lei potrebbero essere i Savoia. Io credo molto, dopo l'annuncio di Emanuele Filiberto, nel ritorno dei Savoia e nella capacità dei Savoia, per esempio, di reintrodurre il reato e il carcere per chi si macchia di abigeato, poi magari pure l'evasione, però insomma, e soprattutto se tornassero i Borboni al sud potrebbero risolvere la questione dell'Ilva, forgiando nuove spade per andare alla conquista di qualche terra ancora ignota. Professor Santoro, cosa ne dice?
Ma rimango senza parole.
Senza parole.
Tutto questo, cioè, voglio dire, spero che sia uno scherzo questa cosa.
No, che è uno scherzo, è tutto vero. Però sarebbe bello tornare a parlarne, sarebbe bello riprendere le piste del colonnellismo del Kentucky, ma purtroppo, anzi per fortuna, la scaletta vergata di sua mano dal professor Di Stefano incombe, e quindi andiamo avanti e proseguiamo. Grazie, tanti auguri alla piccolina e ci sentiamo presto, professor Santoro.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Arrivederci, buona giornata. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Berlino. Per entrare a Berlino come l'Armata Rossa, per raccontare di un altro sbarco. Uno sbarco americano che non è quello degli alleati, ma è quello di Elon Musk.
Esatto, la Gigafactory europea che Musk da tempo aveva preannunciato si farà a Berlino, è sicuramente un piccolo terremoto anche per l'industria automobilistica tedesca. Musk ha annunciato che ha scelto un sito di Grünheide a circa 35 km a sud-est della capitale. E doveva essere lo stabilimento, la Gigafactory della Tesla doveva essere in Gran Bretagna, ma le vicende della Brexit hanno fatto sorgere dei dubbi e quindi questo stabilimento, che dovrebbe creare 7.000 posti di lavoro e avviare la produzione prima del 2021, appunto sarà a Berlino. Questa scelta di Berlino è importante anche per l'elemento simbolico, perché le stesse industrie automobilistiche stanno cercando di attrarre, diciamo, la Berlino creativa verso i loro impianti, e stanno anche annunciando uguali scelte per il posizionamento dei centri di progettazione e di ideazione delle parti più innovative delle vetture elettriche, che appunto dovrebbe essere sempre nell'area della capitale tedesca. Lo stesso amministratore delegato di Tesla ha poi annunciato che tra le varie scelte quella di Berlino è stata fatta anche per la possibilità di poter accedere all'ingegneria tedesca, che da questo punto di vista potrà dare un contributo allo sviluppo produttivo del primo produttore di auto esclusivamente elettrica a livello internazionale.
Come mai ha scelto Berlino e Elon Musk non ha scelto, che ne so, il Veneto, cioè San Donato di Piave, Conegliano?
Beh, per ovvie ragioni, se siamo nella capitale dell'automotive mondiale.
Però fanno una raccolta differenziata migliore, mi dicono, in Veneto.
Sì, ma non, questo non credo che
non interessa
con le scelte di Elon Musk.
Però vedo invece che ha fatto buon uso del numero di Internazionale Oggi in Edicola che le ho consegnato, perché mi ha inserito in scaletta questo tema dell'uscita dalle fonti fossili e soprattutto della responsabilità di chi c'ha i soldi rispetto al tema del cambiamento climatico.
Sì, in realtà le due cose non sono legatissime, nel senso che l'annuncio e la decisione rispetto al futuro della BEI era preannunciata proprio per
la
Banca Europea degli Investimenti, era annunciata proprio per la giornata di ieri. Era previsto che appunto si assumesse la decisione dello stop ai finanziamenti alle fonti fossili a partire dalla fine del 2021, e quindi nella tarda serata di ieri c'è stata la conferma che la Banca Europea degli Investimenti sarà la prima banca multilaterale ad adottare una svolta tanto radicale. Dopodiché quanto sarà radicale lo vedremo negli atti formali e non negli annunci, perché ovviamente c'è dibattito, come ha dimostrato la vicenda sulla tassonomia degli investimenti cosiddetti responsabili a livello europeo, cosa significa uscire dalle fonti fossili, se si tratta di carbone e lignite e poi in futuro di petrolio, o se invece si parlerà fin da subito anche del petrolio come uno dei settori dei quali disinvestire. Vicenda molto complessa, perché finora la Banca Europea degli Investimenti ha finanziato tutte le maxi opere legate per esempio al gas, che come noto non è certo una fonte energetica rinnovabile, almeno il gas diciamo naturale e i relativi gasdotti. La copertina dell'Internazionale è molto interessante e molto corretta, essendo oggi un altro venerdì delle scioperi per il clima, evidenzia quello che è un'inchiesta che ripresa dal New York Times, che a sua volta parte da lontano, è l'analisi di quali sono le aziende che hanno emesso più gas serra dal 1965 al 2017 in miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti, e ovviamente in testa trovate Saudi Aramco, e poi nel blocco di testa tutte le principali compagnie petrolifere a livello mondiale: Chevron, Gazprom, quindi anche il gas ovviamente, ExxonMobil, National Iranian Oil, Beyond Petroleum, la British Petroleum, Royal Dutch Shell e così via, in misura corrispondente ovviamente alle capacità produttive e di estrazione appunto di queste, che sono considerati i principali killer del clima. In realtà non ci sono solo loro, ma appunto, come l'inchiesta evidenzia, c'è tutto il settore finanziario, e infatti il pezzo è firmato da uno degli scrittori più famosi nel mondo ambientalista, Bill McKibben, che è anche tra i fondatori dell'ONG 350.org, che è appunto quella che sostiene il cambiamento per la campagna per l'uscita della finanza dal sostegno alle fonti fossili.
Ecco, in tutto questo, per chi si fosse messo all'ascolto solo dopo le 8:30, ricordiamo che l'emergenza climatica non esiste, lo hanno scoperto e certificato oggi i climatologi di Libero, grazie alla scoperta di un quadro dell'Ottocento di Vincenzo Chilone, che raffigura come Piazza San Marco fosse allagata già nel XIX secolo. Detto questo, com'è che arriviamo in Bolivia, in Argentina, in Cile?
Beh, ci arriviamo molto bene, molto direttamente.
In aereo?
No, ci arriviamo nave. Per il litio, perché se ne è parlato poco, veramente troppo poco, ma nella vicenda appunto delle dimissioni o del presunto golpe che sarebbe in corso, che ci sarebbe stato in Bolivia, non bisogna dimenticarsi la questione del litio, perché la Bolivia è a tutti gli effetti il primo paese per riserve di litio al mondo, situate nel Salar de Uyuni. Il litio, come sappiamo, è un elemento fondamentale per le batterie, e il valore si prevede aumenterà in futuro col graduale abbandono dei combustibili fossili. E intorno proprio allo sfruttamento di questo giacimento di litio si è misurato parte dello scontro politico in Bolivia, perché una delle scelte fatte da Morales, che lo ricordiamo è stato durante la sua presidenza, ha permesso una forte crescita della Bolivia e una miglioramento netto delle condizioni economiche di uno dei paesi più poveri dell'America Latina, è stata quella di nazionalizzare proprio questi giacimenti di litio e scegliere di gestire questi giacimenti di litio anche con delle joint venture, ma mantenendo il controllo da parte dello Stato boliviano. Evidentemente questa è una delle cause, non sono, sono molte le testate, soprattutto francesi e sudamericane, che analizzano questa problematica, che evidenziano che il 75% delle riserve mondiali si trova esattamente nei tre paesi al centro della bufera economico-politica degli ultimi tempi, cioè Argentina, Cile e Bolivia. Mi sembrava importante evidenziarlo, certo, anche alla luce appunto delle vicende delle vicende sociali e degli scontri politici che sono in corso negli ultimi due mesi.
Ma intanto attenzione, perché il sito di Repubblica ha da poco pubblicato un video molto esclusivo, una scena domestica, il padrone vuole l'ombra, il gatto invece vuole la luce e il felino si vendica così. Come si vendichi ancora non lo sappiamo e non vi possiamo dare notizie perché purtroppo il video non l'abbiamo ancora visto. Vi segnalo però che accanto c'è un nuovo capitolo della categoria ortofrutta, sbucciare un'arancia senza sporcarsi le mani, ecco il trucco, una serie importante pubblicata da Repubblica che è partita con il melograno, si ricorda, qualche settimana fa?
Francamente non me lo ricordavo.
Non sappiamo appunto cosa faccia il felino, ma probabilmente andrà all'attacco come Fang. Chi è Fang?
Fang è l'acronimo delle società quotate in borsa negli Stati Uniti e quindi risponde al nome di Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Sono considerati appunto le aziende oggi del comparto fintech, high tech più importanti a livello mondiale. C'è un attacco concentrico appunto da parte di alcuni di questi operatori, in particolare avevamo già visto quello di Facebook che adesso si è però rinnovato e vediamo come, ma l'attacco riguarda anche Google e Amazon, perché l'intenzione almeno dichiarata ieri è che già nel 2020 Google intende lanciare i propri conti correnti bancari, quindi operare come se fosse un istituto di credito, mira in particolare alle rimesse mondiali. Il flusso delle rimesse verso i paesi d'origine vale 689 miliardi di dollari e coinvolge 270 milioni di persone secondo la Banca Mondiale, e Google ha scelto appunto di come partner Citigroup insieme a un piccolo lender della Stanford University, e appunto nel 2020 partirà con i conti bancari. La stessa linea la vuole fare Amazon, mentre Facebook ieri ha annunciato che, stante le problematiche, o meglio loro non l'hanno detto, che sono legate alle problematiche di Libra e allo scontro in corso con le banche centrali, anche per le dimensioni diciamo strategiche della piattaforma di pagamenti che ha annunciato Facebook, nel frattempo si inizierà con un sistema di pagamento attraverso WhatsApp. Questo è l'annuncio di Facebook. Dovrebbe partire Facebook Pay. I quasi 2 miliardi e mezzo di utenti potranno scambiarsi denaro sulle diverse applicazioni Messenger, Instagram e soprattutto WhatsApp, e fare anche acquisti sempre utilizzando appunto questo sistema di pagamento di Facebook.
E qui annunciamo che al giorno delle locuste faremo un test della versione beta di questo sistema di transazione di denaro nel corso di una delle prossime puntate. Appena tutto sarà pronto, il professor Di Stefano mi bonificherà 10.000 euro attraverso WhatsApp e vediamo se il sistema funziona. Adesso dobbiamo solamente attendere che tutto sia messo a posto. Nel frattempo segnalo, ed è mio dovere di cronista, che il Corriere della Sera ha immediatamente risposto a Repubblica con il video esclusivo: il Chihuahua non vede l'ora di uscire di casa, ma poi cambia subito idea. Detto questo, abbiamo finito?
Abbiamo finito, finiamo solo con
in bellezza, dai.
Una denuncia di Corporate Human Rights che mette sotto accusa proprio alcune di queste aziende del comparto high tech, in particolare Amazon, ma anche Starbucks, LVMH, Qualcomm, perché dice la Corporate Human Rights non sono trasparenti in relazione alle loro azioni per la difesa dei diritti umani dei lavoratori e anche delle attività dove loro operano.
Ecco, prima di salutarci, dica un'ultima cosa, un'altra bella sul Veneto, dai, che così bilanciamo per chiudere. È partito
il patrimonio artistico, l'università.
L'università del Veneto?
Le università del Veneto. Sedi universitarie Veneto.
Va bene. Grazie.
Agli ascoltatori, grazie.
No, a lei anche, grazie per essere stato.
Grazie.
Prego, e poi grazie anche agli ascoltatori.
Grazie all'ascoltatore di averci ascoltato anche questa volta.
Anche questa
alla
volta.
Alla prossima.
La prossima volta, che è settimana prossima.
Settimana prossima.
Sempre lo stesso orario, sempre sulle stesse.
Sempre sulle frequenze di Popolare Network.
Bravo, ok. Arrivederci.
Arrivederci.